Bene, cari nel Signore e care nel Signore. Questa sera, per la grazia del Signore, continuiamo a meditare insieme l'Epistola agli Efesini. Efesini capitolo 5, leggiamo insieme dal capitolo 5, leggeremo dal versetto 15 fino, per fare un pochino di contesto, fino alla fine del capitolo, direi. Quindi Efesini, capitolo 5, dal versetto 15 fino al termine del capitolo. Il titolo del messaggio è La luce di Cristo nella famiglia. Vediamo cosa ci dice l'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo. Efesini 5, 15. Sì. Guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti, ma da savi, approfittando delle occasioni, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi e inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo, sottoponendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, a fine di santificarla, dopo averla purificata con l'avacro dell'acqua mediante la parola, a fin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa, gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti debbono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie, ama se stesso, poiché nessuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, ma d'altronde anche fra voi, ciascuno individualmente così ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Amen. Allora, nei due messaggi precedenti abbiamo visto insieme che cosa intende la parola di Dio per luce e per tenebre. Abbiamo visto come il Signore, ab antico, separò la luce dalle tenebre all'atto creativo, e abbiamo visto come la parola di Dio intende fare sì che questo succeda anche nella nostra vita, in particolare lo Spirito Santo che dimora in noi, lo Spirito che il Signore ha messo in noi, fa questa cosa in noi meravigliosa, prende e viene a separare la luce dalle tenebre. Lui porta la luce e tutto ciò che non è luce è tenebra. E questo è ciò che lo Spirito Santo, in maniera gloriosa e meravigliosa, vuol fare nella nostra vita: mettere alla luce della luce di Cristo le tenebre, affinché le tenebre siano spazzate via dalla luce. E questo è qualcosa di straordinario. Lo Spirito nel cuore del credente, lo Spirito nello Spirito del credente. Allora, non vogliamo nemmeno dimenticare il contesto di questa epistola che stiamo leggendo, di questa seconda, chiamiamola macro parte, dell'Epistola agli Efesini, che ha un tema che ormai ben sapete, perché l'ho detto diverse volte. Qual è il tema della seconda macro parte dell'Epistola agli Efesini? Vabbè, ve lo dico io. Il camminare. Camminare. Il nostro cammino. La nostra santificazione. Cioè, il Signore ha posto delle fondamenta nella nostra vita. È venuto a dimorare nella nostra vita. Cristo dimora nella mia vita. Cristo dimora nella tua vita, per mezzo dello Spirito Santo. Se lo Spirito di Cristo è in te, noi gli apparteniamo, e il suo Spirito dimora in noi. Allora cos'è venuto a fare lo Spirito di Cristo in noi? Con tutto il rispetto, dicendo cosa è venuto a fare. È venuto per santificarle queste vite, per trasformarle di gloria in gloria, come dice Seconda Corinzi 3:18, secondo che opera lo Spirito, o meglio, secondo che opera il Signore, che è Spirito, dice la parola di Dio. E questa seconda parte è il camminare. Spesso trovate termini come conducetevi, camminate, e questo è il senso. Quindi non dobbiamo dimenticarci di quello che è il tema di questa seconda parte degli Efesini, perché è importantissimo. Ci sono nel capitolo 5 tre versetti, secondo me, che lo spaccano in maniera, direi, abbastanza... che lo tagliano in sezioni che sono tra loro ovviamente concordi, che sono il versetto 1, che comincia ovviamente con camminate nell'amore. Versetto 8, conducetevi come figlioli di luce, quindi camminate, conducetevi. Versetto 15, guardate con diligenza come vi conducete. Questi sono tre versetti che fanno da legame in questo capitolo, insieme al capitolo 4 che abbiamo, come abbiamo già visto, che parlano proprio quindi di come siamo chiamati a camminare su questa terra come figliuoli di luce. La parola di Dio, in un versetto che abbiamo già letto insieme, in Giovanni 12, versetto 46, dice: io sono venuto come luce nel mondo affinché, dice la scrittura, chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Ecco qua il capitolo 5 dell'Epistola agli Efesini. Perciò è chiaro che questo è il percorso della nostra santificazione. Santificazione che cos'è in parole povere? La santificazione è una sostituzione. L'opera del Santo che dimora in noi, dello Spirito Santo, sostituisce l'uomo vecchio affinché noi ci possiamo rivestire dell'uomo nuovo. Svestitevi, dice la parola, dell'uomo vecchio, e siate rivestite dell'uomo che si va rinnovando, dice la parola, in conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Cioè noi siamo stati creati ad immagine di Dio, e l'opera dello Spirito Santo, purtroppo la nostra immagine, lo dice benissimo Romani, dice: l'uomo è privo della gloria di Dio. Cioè la nostra immagine è stata storpiata dal peccato, devastata dal peccato. Ma noi siamo stati creati a immagine di Dio. Ora non riflettiamo più l'immagine che Dio ha in mente per noi. Ma qui la parola di Dio, la santificazione è proprio questo. Si va rinnovando ad immagine di colui che lo ha creato. Il piano di Dio non è cambiato. Lui ci ha creati per essere suoi, per essere la sua immagine, conformi alla sua somiglianza. E il piano di Dio non cambia nella tua vita, non cambia. Trasformarti all'immagine di colui che ti ha creato. Siamo stati fatti per lui. Dio ci ha fatto per se stesso. Siamo stati creati e fatti per lui. Quando abbiamo aperto gli occhi, quando il nostro progenitore Adamo aprì gli occhi, vide il suo creatore. L'alito di vita. Vide il suo creatore davanti a lui. Siamo stati creati per il Signore. Godiamo di molte cose. Godiamo di in questa vita che il Signore ci ha dato, però siamo stati creati per Lui e l'eternità sarà con Lui. Voi sarete con me in paradiso, e questo è straordinario. Allora questa sera insieme, dopo questa piccola introduzione, vedremo proprio tutto questo che abbiamo visto fin qui. Non ci dobbiamo dimenticare, l'Apostolo Paolo ha scritto queste cose in un certo modo, in un certo ordine, che non è casuale ovviamente. Anche la Epistola ai Romani è scritta in questo modo, che è una parte di ciò che Dio ha fatto, una parte di insegnamento affinché gli uomini, coloro che leggevano l'Epistola, sapevano dove erano, cosa Dio aveva fatto per loro e cosa avrebbe comportato questo nella loro vita, in particolare dal capitolo 12 al capitolo 16 dell'Epistola ai Romani. E così anche qua, quello che noi possiamo essere in Cristo fonda sull'opera di Dio, non fonda su di noi. Non è che nel giorno in cui il Signore è entrato nella nostra vita, ecco, finalmente, ora sono capace di fare qualcosa. No, tu rimani sempre un incapace, mettitelo in testa. Però colui che è in noi è capace, colui che in noi può, colui che in noi vuole fare infinitamente al di là di quello che noi anche solo immaginiamo o pensiamo. Perché Lui è onnipotente. quando si presentò ad Abramo il Signore, disse: io sono l'Iddio onnipotente. Cammina la mia presenza, si integro. Ma io sono l'Iddio onnipotente. Dio si presenta nella nostra vita come l'Iddio onnipotente. Se noi pensiamo di non poter fare qualcosa in Cristo, stiamo rigettando quello che Cristo dice. Noi possiamo ogni cosa in Cristo. Lui può ogni cosa in noi. Può trasformarci, può liberarci dai peccati più mostruosi, se noi siamo disposti a confessarli. E abbiamo noi il desiderio, prodotto dallo Spirito Santo, di eliminarli e toglierli per sempre dalla nostra vita. Perché io, dice il Signore, io sono colui che ti santifica, dice la parola di Dio. Io sono come la potassa del lavatore di panni. È straordinario. Allora questa sera vedremo cosa consiste questo insegnamento prezioso della parola di Dio. Abbiamo già cominciato a vederlo nel capitolo 5. Questa sera vedremo cosa consiste la luce di Dio nella famiglia. Questo è l'insegnamento che il Signore ci dà. Il titoletto che è qui dice la vita cristiana nella famiglia. A volte i titoletti sono molto lunghi, per pezzi molto lunghi, ma qui è veramente il titoletto è importante, la luce di Cristo, la luce, ciò che il Signore ha fatto desidera che si manifesti praticamente nella prima istituzione, tra virgolette, che Dio ha creato nella storia, la famiglia, marito e moglie, ancora prima dei figli che vengono dopo, marito e moglie. Allora, sebbene la concezione della famiglia di Dio oggi non sia, lo capite bene, quella che aveva pensato il Signore, sebbene oggi vediamo molte cose che storpiano, che non sono in accordo con la parola del Signore, ciò che chiamano le coppie di fatto, oggi divorziare è quasi più facile che sposarsi in termini legali, vi sono le unioni omosessuali, vi è la fornicazione e quant'altro, il mondo approva, applaude, grandi scrosci inneggiando all'accordo con tutti, ma noi non dobbiamo essere d'accordo con tutti, assolutamente, la parola di Dio non ci chiama ad essere d'accordo con tutti, la parola di Dio ci chiama ad essere d'accordo con Dio, colui che ci ha fatti. Presto ci costerà non essere d'accordo con tutti, non manca molto quando saremo incarcerati perché avremo detto qualcosa non in accordo con tutti, non manca molto, verrà il momento in cui saremo provati, la nostra fede sarà provata, perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, dice la parola di Dio, non che sia salvato per la perseveranza, ma colui che persevererà è colui che è salvato, e questo è un altro aspetto. Però e certamente oggi tutto quello che è attorno a noi porta a minimizzare queste cose. Cioè quando noi leggiamo queste cose nella scrittura, le vedremo non in super dettaglio, ma con un pochino più di dettaglio, la parola di Dio non le minimizza. Per la parola di Dio questo è sì ed amen. Perché la parola di Dio è sì ed amen, sempre. Quindi è estremamente importante meditare su queste cose e farle proprie nella nostra vita, affinché la nostra famiglia sia luce. Io quando penso alla mia famiglia, alla mia casa, io ho un mandato come marito, ma ho un mandato, anche la mia casa ha un mandato. Quale? Essere luce in questo mondo. Cioè la parola di Dio cosa dice? Io e la mia casa serviremo all'Eterno. Giosuè, io e la mia casa serviremo all'Eterno. È questo il fondamento di una famiglia che dura davanti a Dio. Perché Dio la preserva dal male, se noi siamo disposti a servire l'Eterno nella nostra casa, nella nostra famiglia. E certo, sbaglieremo, ma siamo pronti a chiedere perdono e a confessare i nostri peccati, prima a Dio e poi al nostro consorte e o marito e o moglie, affinché possiamo tornare in comunione con Dio e in comunione con il nostro coniuge. È assolutamente importante. Lo leggeremo nella scrittura tra poco. La famiglia ha origine con il matrimonio. Genesi capitolo 2 versetto 24 è un versetto chiaro che tutti conosciamo, meno male più o meno tutti hanno sentito, però sancisce l'origine della famiglia secondo il Signore. Quando dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una medesima carne. La famiglia, l'origine della famiglia è il matrimonio. Quante volte ho sentito per errore, ho sentito diverse volte, un uomo e una donna che hanno avuto un figlio, ora finalmente siamo una famiglia. Sbagliato! Sbagliatissimo. Se non eravate famiglia prima, difficilmente lo sarete ora. E questo è il punto, il problema. Cioè, la famiglia comincia quando un uomo e una donna si uniscono. I figli sono un dono, beato chi ne ha il torcasso pieno, dice la parola di Dio. Ma i figli vanno ad allargare il nucleo familiare, non lo vanno a costituire. Non sono la genesi del nucleo familiare, ma sono un dono meraviglioso che il Signore ci dà per allargarne il nucleo. Questo è fondamentale, fondamentale. La famiglia si fonda sul marito e sulla moglie. Non sui fidanzati, non sui filarini, ma sul marito e sulla moglie. Questa è l'idea di famiglia, secondo Dio. Il diavolo ha scelto sin dal principio di separare la famiglia. Ha voluto separare la famiglia sin dal principio per mezzo del peccato. Ciò che separa oggi marito e moglie è il peccato. Il peccato nella vita. Qua stiamo parlando, lasciamo stare per un momento le famiglie, coloro che non credono. Ma parliamo, siccome qua parla di luce, parliamo di chi crede. Ciò che separa marito e moglie è il peccato. È il peccato. Il peccato che ci porta ad essere orgogliosi. Qua la scrittura, lo vedremo tra un attimo, dice sottoponendovi gli uni gli altri, nel timore di Cristo. Il peccato ci porta a fare il contrario, a innalzarci gli uni gli altri. Invece di andare sotto, come ha fatto il Signore, mettersi al di sotto di tutti per innalzarci, noi ci mettiamo sopra degli altri. E questo vale in ogni aspetto della nostra vita. Tanto peggio quando questo aspetto è il matrimonio. Perché colui che, o colei che è con noi è la stessa carne, dice la parola di Dio. Il diavolo sin dal principio ha voluto separare ciò che Dio aveva unito. E la parola, la scrittura dice, l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Il diavolo lo ha fatto subito. E questo vale ancora oggi. Quando il Signore, attraverso una concupiscenza, mette davanti a uno o all'altro una concupiscenza, ma non sto parlando solo di adulterio, sto parlando anche una concupiscenza materiale, un'aspirazione, un desiderio fortissimo. Dobbiamo stare molto attenti, perché il diavolo è esperto a metterci davanti qualcosa che possa separare il nucleo della nostra famiglia. E il Signore, la famiglia, la considera moltissimo nella parola di Dio. Quando noi leggiamo nella scrittura, al versetto 18, siate ripieni dello Spirito Santo, siate ripieni dello Spirito, allora si intende, se voi leggete con attenzione questi versetti, ci sono tre cose che dice, in conseguenza a questa pienezza dello Spirito Santo. Questo ci dice anche che se noi ricerchiamo la pienezza dello Spirito Santo, queste tre cose devono venire ed essere presenti nella nostra vita. Il primo è la lode. Versetto 19, quando il versetto 19 dice, guardate un secondo, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore. Primo, la lode. Siate ripieni dello Spirito Santo. La lode, versetto 19. Versetto 20 dice, ringraziamento continuo ed incondizionato. Guardate cosa dice il versetto 20, rendendo del continuo grazie di ogni cosa a Dio e Padre nel nome di Gesù Cristo, incondizionato, cioè per ogni cosa che il Signore ci fa capitare, la pienezza dello Spirito Santo ci fa dire grazie, perché è ciò che tu hai mandato per me, ed è giusto se ci fidiamo di Dio, quindi lode, ringraziamento incondizionato. E l'ultimo, il versetto 21, importante per questa sera, sottoponendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Sotto questo, sottoponendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo, scendono tutti i versetti, leggeteli con cura a casa, che vanno dal capitolo 5, versetto 22, fino al capitolo 6, versetto 9. Tutta questa parte ricade proprio sotto l'ala del versetto 21. Se cerchiamo la pienezza dello Spirito Santo, non possiamo tralasciare tutto questo. Poi, alla fine, se ci arriveremo, se il Signore vorrà, vedremo ciò che il Signore ci ha dato per difenderci. E lo vedremo più avanti. Ma oggi fermiamoci qua. Versetto 21 dice proprio: sottoponendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. E guardate cosa dice il versetto 22. Sono versetti che sono uno dietro l'altro, per cui sono correlati. Mogli, siate soggetti ai vostri mariti come al Signore. Allora, quindi questi versetti sono proprio da mettere, tutti quelli che leggeremo, non solo il versetto 22, ma fino al capitolo 6, versetto 9, sono da mettere sotto l'ala del versetto 21. Versetti paralleli, se volete, li potete leggere anche in Colossesi, capitolo 3, dal 3, 18 al 4, 1, per fare un paragone, perché Paolo non lo scrive solo in un versetto questo, è scritto in diversi luoghi della parola di Dio, che vuol dire? Cioè insegnamenti per diverse chiese, già del tempo, perciò vuol dire che questo è importante. Perciò cominciamo a vedere il versetto 22 e andiamo dentro questi passaggi che ho riscoperto, rimeditandoli dopo un po' di tempo. Mogli, siate soggetti ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Allora sottolineiamo, prima di cominciare, l'errore che spesso si fa quando si prendono questi versi fuori contesto. Allora, i versetti, abbiamo meditato tutta l'Epistola agli Efesini proprio per questo, non per questi versetti, ma per evitare di prendere i versetti fuori contesto. La parola di Dio si legge nel suo contesto, i versetti si leggono sempre nel loro contesto, altrimenti si può prendere un versetto e farne una dottrina normalmente sbagliata. Quindi questa parola di Dio, e lo capite, lo capiremo meglio leggendo dopo, quando si parlerà anche dei mariti, non sta dicendo che la donna è una schiava. Il verbo greco non è questo, e la parola di Dio non lo sta dicendo, ma sta dicendo una cosa ben diversa. Mogli, siate soggette ai vostri mariti. La Bibbia ci insegna, nella Scrittura, che non vi è differenza, ascoltatemi bene, non vi è differenza tra uomo e donna per quello che riguarda la salvezza e quello che riguarda la posizione della donna in Cristo davanti a Dio. Se voi leggete Galati capitolo 3 versetto 28 o Colossesi 3 11, è scritto: non vi è qui giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Questo versetto ci dice, nel suo contesto, che non vi è alcuna differenza in Cristo Gesù per quello che riguarda la redenzione, per quello che riguarda la salvezza e per quello che riguarda la posizione inerente a questo fatto davanti a Cristo Gesù. Ma non ci dice, cosa che alcuni asseriscono per errore, che gli uomini e le donne hanno lo stesso ruolo. Non ce lo dice assolutamente. È un errore grave chi asserisce, sbaglia davanti alla parola di Dio, che asserisce questo. La parola di Dio ci dice che non si può dire, non si può affermare questo per i ruoli che Dio, non gli uomini, hanno assegnato agli uomini e alle donne. E questi sono definiti dal Signore. E se sono definiti dal Signore, bisogna attenersi ad essi e non si possono scambiare. Perché il Signore, lo vedremo tra un po', li ha definiti così. L'inversione di questi ruoli, o non attenersi a ciò che Dio ha prescritto nella sua parola, che cosa causa? La distruzione della famiglia, inevitabilmente. O la distruzione, come purtroppo vediamo, o il soffocamento, forse ancora peggio. Vi sono famiglie che stanno assieme, ma è come se non stessero assieme. Vivono su due mondi diversi, e questa non è l'idea che Dio ha del matrimonio, ve lo dico chiaramente. Se voi leggete questi versetti, capirete insieme a me, come l'ho capito io, che questa non è l'idea che Dio ha del matrimonio. Quindi, se ovviamente non si parla di schiavitù, lo ridico un'altra volta e non lo ridirò più, ma il termine che qui c'è, un termine importante, porta con sé invece il concetto di autorità. Questo è assolutamente fondamentale nella parola di Dio. Se non sta parlando che di una schiava, sta parlando comunque della donna che è sotto l'autorità del marito. E questo sì, questo è il senso della parola di Dio. Certamente mi piace moltissimo a riguardo, che ho trovato e non avevo mai trovato prima, la traduzione della King James, dell'inglese, di questo passaggio, che dice: moglie, sottomettete voi stesse ai vostri mariti. È straordinaria questa traduzione meravigliosa del 1600. Cioè, è quasi una scelta volontaria. È una scelta volontaria della donna che è sottomessa al Signore. Perché? Perché questo scritto cosa dice? Sottomettete, mogli, siate sommesse ai vostri mariti come al Signore. Allora va da sé che una donna che è sottomessa al Signore è sottomessa anche al marito. Questa è una cosa assolutamente fondamentale che ci rivela qui la scrittura. Capite che se una donna non è sottomessa al Signore, non ce l'ho con le donne, dopo ne arrivo anche per i mariti, ve lo posso garantire. Se una donna non è sottomessa al Signore, non può essere sottomessa al marito. Ecco perché è così fondamentale. Chi è che fa delle nostre famiglie una casa di gloria? Chi è che fa delle nostre famiglie una casa, un regno dove dimora lo Spirito di Dio e la gloria di Dio? È Gesù! Allora se non entra Cristo nella nostra casa, se noi non siamo sottomessi a Gesù, al Signore, a colui che ci ha fatti, a colui che ci ha dato il suo spirito, come faremo a essere sottomessi a un uomo? Siate sottomessi ai mariti, come al Signore. È fondamentale, sorelle, è fondamentale, fondamentale la nostra comunione con Cristo. E il Signore ci darà la gioia. E ora vi dirò che cos'è l'autorità secondo la Scrittura. Il Signore ci dà la gioia di essere sottomessi ai nostri mariti, ai vostri, perché io sono marito, però ci siamo capiti, insomma. Allora, è straordinaria questa parola, in una coppia di credenti, quando una donna è sottomessa al Signore, non potrà non essere che ella sia sottomessa anche al Cristo, perché sarà al marito, perché sarà Cristo stesso che creerà questa gloria, questa meraviglia nella vita dei credenti. E lo stesso vale per il marito, ma in altri aspetti, che vedremo dopo. Allora guardate questa parola chiave in questi versetti. Allora, cosa dice qui la parola? Quante trovate spesso in questi brani che abbiamo letto? Il come. C'è un comparativo, c'è una similitudine. Come al Signore. Come anche Cristo. Come la Chiesa. Come anche. Cioè, il matrimonio viene assimilato, viene comparato come il rapporto che Cristo ha con la Chiesa. Vi stupite? No, perché Cristo è il nostro sposo. In cielo ci sarà un matrimonio meraviglioso. Noi siamo stati fidanzati ad un unico sposo, e questo sposo è Gesù Cristo. E un giorno ci sarà un matrimonio meraviglioso. Non so quando, nessuno lo sa, solo il Padre. Ma un giorno noi ci sposeremo, ci uniremo per tutta l'eternità con il nostro Salvatore, come al Signore. Allora, perché l'Apostolo scrive questo messaggio in questa direzione? E non è solo in questo passaggio, vi ho citato Colossesi, ma ce ne sono altri. Perché l'Apostolo scrive queste cose e riportandole in questa epistola e in altre? Allora, non voglio riprendere completamente il concetto dell'autorità, perché Giorgio ne ha parlato gli ultimi tre messaggi e ne ce ne ha già parlato tante volte. Riascoltateli e certamente troverete diversi punti in comune con quello che vi sto dicendo. Però volevo, per non lasciarvi un po' penzoloni su questa cosa, volevo leggervi alcuni versetti su cui si fonda quello che vi ho detto sin qua, inerentemente all'autorità. Perché? Perché l'Apostolo Paolo dice queste cose riguardo all'autorità, l'autorità dell'uomo sulla donna. Il primo si trova nell'Epistola ai Corinzi, la prima Epistola ai Corinzi, ed è nel contesto del velo, del quale non parleremo questa sera, ma è nei contesti del passo in cui il Signore comanda il velo nella parola di Dio. Prima Corinzi 11, 2 e 3. Dice: ora io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa. E attenzione, ritenete i miei insegnamenti, quali io ve li ho trasmessi. Qui è l'Apostolo Paolo che stava parlando con la Chiesa di Corinto. Ma io voglio che sappiate, versetto 3, che il capo di ogni uomo è Cristo. Ecco la prima, il primo rapporto di autorità. Il capo di ogni uomo è Cristo. Quindi l'uomo non è libero di fare quello che vuole. Ha un capo, che è Gesù Cristo. E quindi questo ce la dice lunga, che se un uomo non è in comunione con Cristo, difficilmente, anzi impossibile, come per la donna, essere l'autorità che il Signore vuole per la moglie. Quindi ci vuole comunione con Cristo da parte della donna per essere soggetta e comunione con Cristo da parte dell'uomo per esserne l'autorità. Altrimenti le cose non funzionano, ovviamente. Non vale solo in un lato, vale da entrambi i lati. Il capo della donna è l'uomo. E che il capo di Cristo è Dio. È scritto nella parola che ogni cosa verrà ricondotta, Cristo stesso verrà ricondotto nel Padre, in 1 Corinzi 15, se non ricordo male. Poiché quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo. Perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Mi piacciono più altre traduzioni che dicono ma la donna per l'uomo, non a motivo, ma per l'uomo. Mi piace di più. D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Il secondo versetto, il secondo gruppo di versetti, invece, è in Prima Timoteo, nel brano che descrive l'atteggiamento convenevole delle donne. L'atteggiamento che conviene nella Chiesa di una donna assennata nella parola di Dio. Prima Timoteo 2, al versetto 12. Prima Timoteo 2, versetto 12. Poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Poiché Adamo fu formato il primo, e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Allora, questi versetti cosa ci dicono? Ci dicono che l'autorità biblica, tutti quelli che abbiamo letto sin qui, quella vera, quella delle scritture, non quella degli uomini, non racchiudono in sé il concetto di dittatura, ma racchiudono in sé un altro concetto fondamentale, quello della responsabilità. L'autorità racchiude in se stessa il concetto della responsabilità, bensì l'uomo è responsabile davanti a Dio della moglie. Certamente se la donna pecca, viene ripresa e continua a peccare, non è responsabile dei suoi peccati, ma è responsabile come capo della famiglia, della moglie e ovviamente anche della prole e anche dei figli davanti a Dio. Questo è assolutamente fondamentale. Quando noi leggiamo nel libro della Genesi, conoscete bene il versetto, capitolo 2, versetto 16, l'ha letto Piero, anche Piero domenica. Cosa dice capitolo 2, versetto 16? Dice che il Signore chiamò, diede questo comandamento a chi? All'uomo. L'Eterno e Dio diede un comandamento all'uomo. Ma perché lo diede all'uomo? Perché la donna non era ancora stata creata. La donna viene creata al versetto 22, o meglio, viene formata. Formò la donna da una costola di lui, dice la parola di Dio. E questo è significativo del fatto che l'uomo è responsabile, era anche a quel tempo responsabile di sua moglie. Non troviamo nella scrittura, e se non lo troviamo non lo dobbiamo immaginare, un passo che dica che Dio abbia dato il comandamento anche alla donna successivamente. Non ce n'era bisogno. Perché non ce n'era bisogno? Perché Dio l'aveva già dato all'uomo mentre la donna era ancora nell'uomo. E chi fu a trasmettere il comandamento alla donna? L'uomo. L'uomo. Questo è assolutamente importante per vedere questo concetto che non viene fuori adesso in queste parole dell'Apostolo Paolo. Viene fuori molto prima nelle parole che vennero scritte, probabilmente per mezzo di Mosè, nella Genesi, riguardo alla Genesi, riguardo alla creazione del mondo. Quindi questo è assolutamente chiaro e affine con il concetto di autorità che Dio ha stabilito. Quelli versetti che abbiamo letto in Prima Timoteo, in Prima Corinzi, non ci dicono altro che questo, che l'uomo era responsabile, come era responsabile al tempo, della donna. E infatti, purtroppo, cosa che a me addolora, io ho sempre avuto questo messaggio dalla parola di Dio, l'uomo mancò. In Genesi 3, versetto 6, viene detto che l'uomo che era con lei ne prese e ne mangiò, ma non uscì alcuna parola dalla bocca di colui che ne era responsabile. E questo personalmente mi rattrista e mi addolora, ma certamente mi fa pensare a quanto io sia responsabile come marito nei confronti di mia moglie e di mia figlia. Questo è importantissimo. Ne diede anche a suo marito che era con lei e lui ne mangiò. Quando il diavolo sedusse Eva, l'uomo era lì. Perciò la donna, quale vaso più debole, fu sedotta dal serpente e cadde nel peccato. Quindi la donna, dice la parola, è la gloria dell'uomo. La donna fu creata per l'uomo, come dice la King James. Adamo fu formato il primo e poi Eva. Allora a questo punto potremmo chiederci, allora perché Paolo scrive queste cose nella parola di Dio? Perché? Io sono giunto a questa conclusione e spero che concorderete con me o concordate con la parola di Dio quando la leggerete da voi a casa. Non dobbiamo farci troppi voli pindarici per capire perché l'Apostolo sta scrivendo queste cose. La risposta è una sola. Questo è l'ordine creazionale di Dio. Dio ha deciso così. Allora noi sta sottometterci, noi dico tutti, me compreso, a ciò che Dio ci dice nella sua parola, allora troveremo bene alle nostre anime e salute nelle nostre famiglie, oppure rinnegare queste parole e assumerci le responsabilità che tutti gli altri si stanno assumendo andando contro a questi principi. Allora chiediamoci, qual è l'impatto per noi, per le nostre famiglie, di queste parole? Abbiamo visto dov'è l'origine, abbiamo visto dove alcuni versetti, ce n'è altri, dove parla di queste cose. Qual è l'impatto pratico per noi? L'impatto pratico è questo, che se noi seguiamo questi insegnamenti la nostra famiglia starà in piedi. Questo è l'impatto pratico che ci dice la parola di Dio. Seguiamo gli insegnamenti di questa parola, seguiamo gli insegnamenti che Dio ci ha dato alla sua parola e la nostra famiglia starà in piedi e sarà gloriosa davanti a Dio. Rigettiamo questi insegnamenti e probabilmente la nostra famiglia non funzionerà. Questo è l'impatto pratico con noi, perché la strategia primiera del diavolo è stata quella di distruggere la famiglia, di mettere la donna e l'uomo l'uno contro l'altro. È tristissimo vedere i versetti successivi al versetto 6 di Genesi capitolo 3, quando c'è quel passaggio di consegne: no, è stata la donna che tu mi hai messo accanto, no, è stato il serpente che mi ha sedotta, eccetera, eccetera. E poi vi volevo far riflettere su un'altra cosa riguardo all'autorità che l'uomo ha dato al marito e riguardo a questo. Quando il Signore camminava sul far della sera in mezzo al giardino, chi chiamò come responsabile del peccato a rendere conto di ciò che era successo nel giardino d'Eden? Perché lui lo sapeva cos'era successo. Colui che vede il segreto sapeva che cos'era successo. Chi chiamò? L'uomo. Perché all'uomo era stato dato il comandamento. Questa è un'altra conferma che ci dice di quale responsabilità Dio abbia chiamato, a quale responsabilità Dio abbia chiamato l'uomo nel matrimonio, nella famiglia, perché l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E questo è fondamentale. Dio lo interrogò sull'accaduto in quanto lui era l'autorità per sua moglie e aveva fallito perché non aveva protetto, credo, almeno questo è quello che il Signore mi ha dato sempre leggendo questa parola, il vaso debole che il Signore gli aveva messo accanto. Riflettiamo bene nella parola di Dio su questi passaggi, perché la donna è vaso debole e lo sarà sempre. Ci sono delle donne che si credono delle superman, delle superwoman o superwomen, ma la donna rimane sempre il vaso debole e l'uomo deve essere colui che si santifica, lo vedremo tra un attimo, nella parola di Dio, per essere da guida, per nutrire e per curare teneramente la sua sposa. Perciò questo è estremamente importante. Vedete cosa ha causato il peccato? Dio aveva pensato a questo nel matrimonio, Ma ciò che ha causato il peccato lo vediamo già subito. Genesi 3,16 dice, alla donna disse, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Quello che il Signore aveva pensato, il peccato l'aveva trasformato nel dominio. Ma non era questo che il Signore aveva pensato. E qui ce lo dice di nuovo. Quando un uomo diventa un dominatore, vuol dire che sta peccando davanti al Signore. Il peccato trasforma l'autorità che il Signore ha dato all'uomo nel dominio. E abbiamo visto che cosa ha fatto nei secoli il peccato nell'uomo, nella famiglia. Allora, perciò, il primo segno, abbiamo detto, il tema è questo, la luce nella famiglia. Il primo segno di una famiglia che cammina nella luce è seguire gli ordinamenti e gli insegnamenti che la parola di Dio ci dà. E allora saremmo benedetti dal Signore e farà Lui a preservare la nostra casa, la nostra famiglia. E questo è importante. Quindi se questo è il primo ingrediente, i primi tre versetti sono il primo ingrediente, mogli. Secondo ingrediente lo troviamo proseguendo nella lettura della parola di Dio al versetto 25. Tocca a noi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Allora, se avevamo dubbi sul carattere della sottomissione e sul fatto che l'uomo non deve essere un despota, un dominatore, come ha causato il peccato, ma deve essere qualcosa di diverso, se noi leggiamo questi versetti nel loro contesto, ce lo togliamo subito dalla testa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Mariti, amate. Questo fate cadere questi pensieri storti che spesso si generano. Ma anche in questo caso, mariti, amate, come mogli siate sottomesse o siate soggette, non è lasciato da solo, ma è lasciato vicino a un come. C'è sempre un raffronto, un come. Come Cristo, anche qui la similitudine è con Cristo. Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, a fine di santificarla, dopo averla purificata con lavacro dell'acqua mediante la parola, a fine di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga, o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Ecco qua la chiamata per i mariti. Tosta, eh? Tosta la chiamata per i mariti. State tranquilli, tutto questo non può adempiersi senza l'opera dello Spirito Santo in noi. È impossibile. Ma gloria a Dio. Il capitolo 5, dopo il capitolo 4, 3, 2 e 1. Cioè tutto ciò che il Signore ha detto sin qui vuol dire che Egli ci equipaggia. Se noi camminiamo con Lui, se noi desideriamo il Suo Spirito, se noi confessiamo i nostri peccati, Egli ci equipaggia per rendere questo possibile. Sbaglieremo, è vero, ma confesseremo e ripartiremo. Questo è ciò che noi dobbiamo pensare. Mi piace moltissimo in relazione al versetto 27, quando dice a fine di fare gli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa senza macchia, o al versetto 26 quando dice lo scopo di questo, dell'amore, è santificarla, dopo averla purificata, quando parla della Chiesa. Mi è venuto in mente, mentre leggevo queste cose, il capitolo di Giovanni. Vi ricordate il capitolo di Giovanni, al capitolo 17, il libro di Giovanni, al capitolo il Vangelo, al capitolo 17, vi è quella meravigliosa preghiera di sacerdotale dell'Apostolo, no? L'abbiamo letta tante volte, a me piace tantissimo, soprattutto il versetto 3, è il versetto che scriverò nel mio muro a casa, non appena saremo pronti. Perché è meraviglioso, è il senso della nostra vita. Cosa dice Giovanni capitolo 17, versetto 17? È Gesù che parla di se stesso e della Chiesa, cioè è il marito che parla della sua sposa, di sua moglie. Allo stesso modo qui, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, a fine di santificarla. Leggiamolo, Giovanni capitolo 17, versetto 17. Giovanni capitolo 17, versetto 17. Ricordatevi questo come, amate le vostre mogli come Cristo. E qui c'è proprio la stessa cosa, la preghiera di Gesù verso il Padre. Santificali nella verità, la tua parola è verità, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, ma ci ha mandato da soli nel mondo? E per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati in verità. Capite questo, mariti, amate le vostre mogli affinché di santificarla, come Cristo ha amato la Chiesa, ma ha dato se stesso per lei affinché di santificarla. Eccolo qua, Giovanni capitolo 17, 17 e 19. Mi piace tantissimo. Gesù ha consacrato se stesso alla missione che il Padre gli aveva dato, ha consacrato se stesso alla croce, ha consacrato se stesso a camminare secondo i comandamenti del Padre, a fare la volontà di Dio, al fine di santificare la sua sposa, la Chiesa. E il Signore chiama noi, mariti, a fare altrettanto, a santificare noi stessi. Ecco la cosa straordinaria, a santificare noi stessi nella parola di Dio, a santificare noi stessi nella scrittura, nella preghiera, nella comunione fraterna e soprattutto nella comunione con Cristo, affinché le nostre mogli siano santificate. Io ci vedo questo messaggio in questa parola. Mi ha proprio parlato in questo senso. Vogliamo amare le nostre mogli? Santifichiamoci e ameremo le nostre mogli e cureremo le nostre mogli, come dirà tra un po', e nutriremo le nostre mogli, come dirà tra un po'. Vogliamo veramente amare qualcuno? Santifichiamoci. Qui parla della moglie, ma in generale, vogliamo amare qualcuno? Santifichiamoci. Facciamo sì che lo Spirito ci santifichi. Questo è il modo migliore per amare chi ci sta intorno, e tanto più colei che è una stessa carne con noi. È straordinario questo passaggio. Perché se oggi noi siamo senza difetto e senza macchia, non è certo per quello che siamo, ma per l'opera che Cristo ha fatto. È Gesù che ci ha presentati al Padre senza difetto e senza macchia. È Gesù che ha messo a noi addosso una veste sontuosa e ha coperto il nostro peccato e ha rimesso la nostra iniquità. È Gesù. E io penso che sia un messaggio altrettanto forte per noi quando il Signore dice ha dato se stesso per lei affin di santificarla. È un amore che noi non conosciamo. O non è naturale, per certo. Però è l'amore che Dio ci chiama ad avere verso le nostre mogli. E questo è al di fuori del sentimento. Il sentimento ci vuole. Siamo anche carne, certamente. Ma se vogliamo veramente amare le nostre mogli, santifichiamo le nostre vite nella parola di Dio, nella comunione con Dio e nella comunione personale con il Signore. Io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati in verità. Potremmo dire, io santifico me stesso affinché la mia sposa e la stessa sia santificata, perché noi abbiamo la responsabilità sulla nostra casa. Se noi primi non santifichiamo noi stessi, la nostra famiglia rischia di andare veramente a rotoli. Questo è l'insegnamento della Scrittura, perlomeno, leggendo questi passaggi. Chi è in Cristo beneficia della sua santificazione. Chi è in Cristo beneficia del fatto che la legge dello Spirito della vita ci ha affrancati dalla legge del peccato e della morte. Chi è in Cristo beneficia di queste cose. Allora capiamo bene che il senso della sottomissione va ben oltre al dominio. È qualcosa che non ha a che fare con quello. Quello è il peccato. Ma implica una responsabilità di cura. L'uomo ha la responsabilità della cura della propria moglie, di curare il bene, la santificazione anche della propria sposa. Lo dice la parola di Dio. Questo ci insegna che la famiglia beneficia della santificazione di colui che l'ha da guidare. Vi sono tanti uomini che guidano le loro famiglie oggi, ne conosciamo tanti, ma anche tra i non credenti, ma coloro che sono in Cristo devono seguire ciò che gli dice la parola di Dio. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. come ha dato se stesso per lei, come anche Cristo, come ha dato se stesso per lei. Allo stesso modo, anche i mariti debbono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, poiché nessuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo. Leggo, abbiamo pochi minuti, solo queste due cose prima di chiudere. Allora, se un uomo non ama la sua propria moglie, secondo quanto è scritto, non si può nemmeno affermare che ami se stesso, perché sono la stessa carne. Quindi se l'uomo si inasprisce, lo dirà Paolo in 1 Corinzi 14, 34-35, non inaspritevi. Lo dice in un altro versetto. Dice: amate le vostre mogli, non vi inasprite contro di loro, perché se un uomo non ama sua moglie, non ama la sua propria stessa carne. E questo è importante. E questo è il primo aspetto. Il secondo, ci sono due termini importanti che sono le ultime cose che vedremo questa sera. Quando la scrittura dice la nutre e la cura teneramente. La nutre e la cura teneramente. Che cosa vuol dire? Questa è in similitudine, non ce lo dimentichiamo, con ciò che fa Cristo per la Chiesa. Allora, Cristo ha dato se stesso per la Chiesa a fine di santificarla, per rendere senza difetto e senza macchia. Noi non possiamo rendere nostra moglie senza difetto e senza macchia in quel senso, ma possiamo fare sì che nostra moglie cresca verso la parola di Dio, perché dice la nutre e la cura teneramente. Questo è il confronto con ciò che fa Cristo, che è il pastore. Il Cristo, il pastore, fa due cose, ne fa più di due, però in questo caso ne vengono considerate due. Uno è il nutrimento e l'altro è la cura. Nutre e cura. Allora, nutrire e curare in questo passaggio, nel greco, il greco significa curare teneramente, viene tradotto letteralmente con mantenere calda. Cura teneramente nel greco, in questo passaggio, significa mantenere calda. Ma cosa vuol dire mantenere calda, spiritualmente parlando? Significa che l'uomo si sincera, curandola teneramente, che la donna cresca spiritualmente. La donna in Cristo, parliamo di matrimonio in fede, uomo e donna credenti. Nutrire e curare teneramente, il nutrimento, ciò che fa Cristo con noi, ci nutre. Perché ci nutre? Affinché noi cresciamo nella fede e nella parola di Dio. Questo è il significato di nutrimento in questa parola e di tenera cura. Infatti la parola di Dio, in quei versetti che vi citavo prima, dice proprio questo in relazione alle donne: se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa, dice la parola di Dio. E come si interroga un marito che non nutre e non cura teneramente? Il senso del marito è proprio questo. Quando leggiamo nutrire e curare teneramente, è proprio questo: assicurarsi che la donna cresca nella fede, prendersi cura di lei. Il secondo aspetto invece discende ancora dalla Genesi ed è l'aspetto di protezione. Protezione, quindi cura, nutrire e curare è il secondo aspetto del pastore, l'aspetto della protezione. Così come il pastore protegge il gregge dall'aggressione dei lupi rapaci, così il marito veglia sulla propria moglie dall'aggressione di coloro che gli stanno intorno, e sono veramente tanti, aggressioni spirituali e anche non spirituali. Tutto questo non è scontato e nemmeno semplice, ma si fonda sulla presenza e del marito e della moglie e nella moglie di Gesù Cristo. Va bene, quindi direi che per stasera basta così, non ci sono altre cose, ma le vedremo la prossima volta. Spero solo una cosa, al di là di tutto, con i miei limiti, spero che il Signore veramente abbia parlato ai nostri cuori su due aspetti. Il primo è quanto il Signore reputi importante la famiglia nella sua parola. Quanto sia importante non solo la famiglia, ma quanto siano importanti i ruoli che il Signore ha assegnato nella famiglia, affinché la famiglia vada avanti secondo le scritture e sia benedetta dal Signore. Sappiamo che tutte queste cose che abbiamo letto non sono di carne e sangue, ma sono spirituali. Quindi noi sappiamo che se non siamo equipaggiati di queste cose, o vediamo che vi sono delle lacune in noi, possiamo confessarle e il Signore ci inonderà di luce. Dice la parola: e Cristo vi inonderà di luce, dice la Scrittura. Benediciamo il Signore per la sua parola e che Cristo benedica la nostra vita. Amen.
Fate fare una piccola precisione.